cerchiamo Ecclesiaste.
Ecclesiaste 9.
Ce la fai?
Sì,
Sei
leggo.
impegnato, non ti preoccupare.
Leggo dall'1 al 9. Ecclesiaste 9 dall'1 al 9, perdono.
Dal 12.
Dall'1 al 12.
12, sì.
Sì, io ho applicato a tutto questo il mio cuore e ho cercato di chiarirlo. Che cioè i giusti e i saggi e le loro opere sono nelle mani di Dio. L'uomo non sa neppure se amerà o se odierà, tutto è possibile. Tutto succede ugualmente a tutti, la medesima sorte attende il giusto e l'empio, il buono e puro e l'impuro, chi offre sacrifici e chi non li offre. Tanto è buono quanto il peccatore, tanto è colui che giura quanto chi teme di giurare. Questo è un male fra tutto quello che si fa sotto il sole, che tutti abbiano una medesima sorte. Così il cuore dei figli degli uomini è pieno di malvagità e hanno la follia nel cuore mentre vivono. Poi se ne vanno i morti. Per chi è associato a tutti gli altri viventi c'è speranza, perché un cane vivo vale più di un leone morto. Infatti i viventi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla. E per essi non c'è più salario, poiché la loro memoria è dimenticata. Il loro amore, come il loro odio e la loro invidia, sono da lungo tempo periti, ed essi non hanno più né avranno mai alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole. Va, mangia il tuo pane con gioia e bevi il tuo vino con cuore allegro, perché Dio ha già gradito le tue opere. Siano le tue vesti bianche in ogni tempo, e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Godi la vita con la moglie che ami, per tutti i giorni della vita della tua vanità, che Dio ti ha data sotto il sole, per tutto il tempo della tua vanità. Poiché questa è la tua parte nella vita, in mezzo a tutta la fatica che sostieni sotto il sole. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti dove vai non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. Io mi sono rimesso a considerare che sotto il sole per correre non basta essere agili, né basta per combattere essere valorosi, né essere saggi per avere del pane, né essere intelligenti per avere delle ricchezze, né essere abili per ottenere favore, poiché tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze. L'uomo infatti non conosce la sua ora. Come i pesci che sono presi nella rete fatale e come gli uccelli che sono colti nel laccio, così i figli degli uomini sono presi nel laccio al tempo dell'avversità, quando essa piomba su di loro improvvisa.
Allora, versetto 3, questo è un male in tutto ciò che si fa sotto il sole. Hanno tutti la stessa sorte. Inoltre, il cuore dei figli degli uomini è pieno di malvagità e la follia risiede nel loro cuore mentre vivono. Poi se ne vanno ai morti. Quindi, e poi... Allora, sappiamo che questo è un libro che ha scritto Salomone. Ha scritto nella sua saggezza. Ma sappiamo che tante cose le ha scritte con la saggezza che Dio gli ha dato, ma non in ogni cosa. Sappiamo che egli ha provato veramente tutto nella sua vita. E sappiamo benissimo che ha avuto 300 mogli e oltre 700 concubine, insomma, un uomo che non gli mancava nulla, ma alla fine si è reso conto Isaia, il capitolo 24, e leggiamo appunto il capitolo, che non è molto lungo, e se uno vuole leggerlo, facciamo leggere Rosella.
L'Eterno vuota la terra e la rende deserta, e sconvolge la faccia e ne disperde gli abitanti. Avverrà lo stesso al popolo come al sacerdote, al servo come al suo padrone, alla serva come alla sua padrona, al compratore come al venditore, a chi presta come a chi prende in prestito, al creditore come al debitore. La terra sarà completamente vuotata e completamente saccheggiata, perché l'Eterno ha pronunciato questa parola. La terra è in lutto e languisce, il mondo deperisce e l'acqua. Gli altolocati del popolo della terra deperiscono. La terra è profanata sotto i suoi abitanti, perché essi hanno trasgredito le leggi, hanno cambiato lo statuto, hanno infranto il patto eterno. Perciò una maledizione ha divorato la terra e i suoi abitanti sono desolati. Perciò gli abitanti della terra sono arsi e pochi sono gli uomini rimasti. Il mosto è in lutto, la vite langue, tutti quelli lieti di cuore sospirano. L'allegria dei tamburelli è cessata, il chiasso dei gaudenti è finito, la gioia dell'arpa è cessata. Non si beve più vino con canti, la bevanda inebriante e amara per i suoi debitori. La città della desolazione è distrutta, ogni casa è serrata, perché nessuno vi entra. Per le strade si lamentano, perché non c'è vino, ogni gioia si è offuscata, l'allegrezza è scomparsa dalla terra. Nella città non rimane che desolazione, e la porta è fatta a pezzi e distrutta. Poiché in mezzo alla terra, fra i popoli, avverrà come quando si scuotono gli ulivi, come quando si racimola dopo la ventennia. Quelli alzeranno la voce, manderanno grida di gioia, per la maestà dell'Eterno acclameranno dal mare. Glorificate dunque l'Eterno nelle regioni dell'aurora, il nome dell'Eterno, il Dio di Israele, nelle isole del mare. Dall'estremità della terra udiamo canti, gloria al giusto, ma io dico, guai a me, ahimè, i perfidi agiscono perfidamente, sì, i perfidi agiscono con molta perfidia. Terrore, fossa e laccio si sovrastano, o abitanti della terra. E avverrà che chi fuggirà di fronte al grido di terrore, e chi risalirà dalla fossa, resterà preso nel laccio. Poiché dall'alto si apriranno le cataratte e le fondamenta della terra saranno scosse. La terra si schianterà tutta, la terra si screpolerà interamente, la terra traballerà violentemente. La terra barcollerà come un ubriaco, vacillerà come una capanna. Il suo peccato pesa su di essa, sarà e non si rialzerà più. In quel giorno avverrà che l'Eterno punirà in alto l'esercito di lassù, e giù sulla terra il re della terra. Ed essi saranno radunati insieme, come carcerati in una prigione sotterranea. Saranno rinchiusi in un carcere, e dopo molti giorni saranno puniti. Allora la luna sarà coperta di confusione, e il sole di vergogna, perché l'Eterno degli eserciti regnerà sul monte Sion e in Gerusalemme. E la sua gloria davanti agli anziani e davanti ai suoi anziani gloriosamente.
Amen. Allora, mi pare che qui la scrittura continua a rimarcare non solo quella che è la sovranità del Signore, ma in entrambi i casi, entrambe le letture abbiamo visto il menefreghismo da parte dell'uomo, e qui ci sta descrivendo esattamente che cosa ha reso la terra in questo modo. È un passo che abbiamo letto in altre occasioni, l'abbiamo visto tranquillamente negli anni, perché è un pezzo importante che riguarda il fatto che queste cose avvengono anche all'improvviso e che l'Eterno vuota la terra e sconvolge i suoi abitanti. E queste cose c'è scritto che avvengono a chiunque, come abbiamo letto anche poco fa in Ecclesiaste 9, no? Che dice che tutto succede ugualmente a tutti. La stessa sorte attende il giusto e l'empio, il buono, il puro e l'impuro, e a chi offre sacrifici come a chi non li offre. Ecco. Questo è un male in tutto ciò che si fa sotto il sole. Allora, poi andiamo ancora a leggere un brano. Capitolo, non lo leggiamo tutto, ma 24 di Matteo. C'è scritto: infatti, qui sta parlando alla fine dei tempi, si solleverà, io leggo dal 7 fino al 14, infatti si solleverà nazione contro nazione, e regno contro regno, e vi saranno carestie e pestilenze e terremoti in vari luoghi. Ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto. Allora vi sottoporranno giudizi e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. E io qui, sinceramente, francamente, ci vedo il popolo ebraico, no? E molti si scandalizzeranno e si traderanno e si odieranno l'un l'altro. E sorgeranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di più si raffredderà. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Ora noi sappiamo che questo Evangelo ormai è gridato da tutti i tetti, anche attraverso questo strumento che noi stiamo adoperando in questo momento. Allora, cari fratelli e sorelle, nessuno di noi poteva immaginare avremmo fatto il primo culto della nostra storia da isolati. Se me l'avessero detto, ma io non avrei mai immaginato una cosa del genere. Qualcuno di voi l'aveva immaginato? Eppure così. Certo, avremmo anche potuto rischiare, però vi ho girato un messaggio che mi è arrivato ieri da un fratello che mi ha detto chiaramente, ed è così in Francia, ad un raduno di credenti evangelici, quando sono usciti, sono entrati sani e sono usciti malati, e sono usciti dai 5 ai 700 infetti, come avete potuto leggere. Dovete stare molto attenti, tutti, soprattutto i ragazzi, perché i ragazzi, sapete, sono abbastanza, non si rendono conto, vorrebbero fare tutto, e però certe volte, se non facciamo tutto quello che facevamo una volta, e per un periodo stiamo calmi, non succede niente di che. C'è anche un momento, come dice la scrittura, c'è un momento per abbracciarsi e un altro per non abbracciarsi più. C'è scritto, scrive sempre il libro dei Proverbi dell'Ecclesiaste, adesso mi sfugge. E quindi non è un disastro, può essere anche un momento per noi, per il mondo, per quelli che conosciamo, perché possano riflettere, no? E su quello che prima ci diceva Salomone, no? E dice, fai tutto quello che devi fare, vivi, goditi la vita con la moglie che Dio ti ha messo accanto, ecco, che egli ti ha concesso sotto il sole per tutti i giorni della tua vita, perché questa è la tua sorte nella vita, nella fatica che compi sotto il sole. Tutto ciò che la tua mano trova da fare, fallo con tutta la tua forza, perché nello Sheol dove vai non c'è più né lavoro, né pensiero, né conoscenza, né sapienza. Ecco, noi sappiamo che Salomone non aveva la conoscenza su certe cose, per quanto fosse un uomo saggissimo, su ciò che il Signore di Dio aveva preparato per ognuno di noi. Abbiamo visto che la vita ha uno scopo, e lo scopo non è lo scemo, ma lo scopo è la vita eterna. No? E c'è scritto ancora al versetto 12, poiché l'uomo non conosce la sua ora, come i pesci che sono presi in una rete crudele e come gli uccelli che sono colti in un laccio, così i figli degli uomini sono presi nel laccio al tempo dell'avversità, perché piomba su loro improvvisamente. Allora noi non avremo mai immaginato una cosa del genere. E nessuno di noi conosce gli svolti di questa drammatica situazione, dove ci porterà e fino a quando questo durerà. La nostra vita è cambiata da un momento all'altro e abbiamo sempre sostenuto che questo sarebbe potuto succedere. Se vi ricorderete, negli anni, vero, qualcuno che ha la memoria un po' più ferrata forse si ricorderà di questo, io lo dicevo negli anni che furono, che le cose sarebbero potute cambiare da un momento all'altro. E adesso sono cambiate attraverso qualcosa di cui non pensavamo. Abbiamo visto tanti segni di sconquassamento del mondo, li stiamo vedendo, ogni tanto ve li segnalo attraverso la chat, ma sapete, sono sempre cose che sono lontane da noi, fino a quando poi non ci toccano in primo luogo, in prima persona. Ora stiamo toccando con mano una situazione di grave pericolo, io direi di non banalizzare tanto, perché come abbiamo visto piove sui giusti e sugli ingiusti, quindi se possiamo proteggerci è inutile. Per un periodo vengono sospese le cose che devono essere sospese. Vedete, in pochi giorni il mondo è stato sconvolto, non so se vi rendete conto, da un qualcosa che nessuno vede, no? Lo puoi vedere solo al microscopio, tra virgolette. Ed è veramente una cosa che infetta talmente velocemente, e poi non è vero, come dicono, che colpisce solo le persone anziane, no, e che hanno avuto dei problemi, no, da quello che io ho sentito, ma certo gli anziani sono sempre a rischio anche per un'influenza normale, voglio dire, no? Ma possono colpire, può colpire chiunque. E abbiamo visto persone giovani morire. Poi ce ne sono altri magari che reagiscono meglio, ma questo non deve fare illudere, perché nessuno di noi sa. E allora, vedete, in pochi giorni il mondo è sconvolto e gli oracoli dell'economia chiamano questa situazione la situazione del cigno nero. Le borse sono crollate, si sono evaporizzate migliaia di miliardi e naturalmente noi in questo momento non ci rendiamo conto, ma questo poi significa che questo si tradurrà in gravi perdite per il mondo del lavoro, come non avveniva tutto questo da tempi immemorabili. Che cosa vuol dire? Ce ne accorgeremo presto, proprio per questi motivi, perché se non c'è più richiesta, se non ti chiedo di portarmi il pane a casa, tu non me lo porti, e poi il tuo lavoro finisce, e così via. E perché? Perché poi le persone compreranno solo ciò che è indispensabile e se avranno i soldi, perché c'è anche questo aspetto. Naturalmente noi ci auspichiamo, vogliamo fare del terrorismo, ci auspichiamo che questa situazione possa cambiare, ma non cambierà nel giro di una settimana. Noi speriamo per il bene di tutti noi di ritrovarci presto nella nostra sede di incontro. Vedete, la vita sociale ci ha imposto drastici cambiamenti. Così. Io, come sapete, ho un'altra associazione e in questo periodo l'ho chiusa. Non posso certo rischiare la vita, a parte la mia, ma anche quella degli altri. Ecco. Non più strette di mani, non più baci e abbracci. È tutto cambiato. E facciamoci quattro conti. Vedete, il mondo viaggiava sempre più verso una corsa frenetica. Chi può dire che non è così? No? Bisognava correre senza più riposo, senza più sabati, senza più domeniche. E ne abbiamo sempre parlato di questo. Non si parla d'altro se non di produrre. Di il mondo e queste persone che guidano il mondo sono diventati proprietari non solo delle merci, ma purtroppo anche della vita delle persone che a suo tempo e con il tempo sono riuscite a sottomettere e schiavizzare. Allora io continuo a chiedermi se è normale che ci siano degli uomini con questo sistema che c'è nel mondo, ma tanto questo è, se sia normale che degli uomini singoli possano comprare delle nazioni intere. Ecco. E se non è una cosa che grida contro Dio. Allora, in questo momento io rifletterei molto. E se i giovani non sono pazzi, dovranno rinunciare, tra virgolette, questo cambiamento di vita che gli viene imposto. Ma guardate, cari, che nessuna cosa, c'è scritto che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. E quindi noi dobbiamo osservare veramente ciò che è il bene nostro, ma non solo perché, non solo il bene nostro, ma anche quello degli altri, perché nel momento che noi riusciamo ad infettarci per aver per una sera voluto comunque andare in una festa con gli amici, poi tornare a casa, e l'amore per il prossimo, sapete, impone anche questo, poi tornare a casa ad infettare i nostri amati fratelli, genitori, cugini, quello che si ha, che a sua volta devono correre poi negli ospedali ed infettare altre persone. Beh, io ci penso. essere molto bene. Non è una tragedia se restiamo nelle nostre case a riflettere sulla vita, perché è proprio questa vita frenetica che ci impedisce di meditare sul nostro Creatore. Le ingiustizie del mondo, vedete, sono ormai insopportabili. E noi siamo tra i meno toccati da queste ingiustizie, perché sentivo l'altro giorno, leggevo da qualche parte, che in un paese africano dicevano: beati voi che avete solo il coronavirus. Sapete che significa? Vuol dire che per loro, che vivono più o meno la giornata, se gli cade un guscio di banana, se trovano un pezzo di in mezzo a fame, malattie e tutto ciò che ne consegue. Quindi dice: beati voi che avete solo quello. Noi non abbiamo solo quello. E allora immaginiamo quante ingiustizie ci sono nel mondo. Noi non ci giriamo direttamente dall'altra parte, non vogliamo pensare a ciò che ci dà fastidio, e perché pensare che altri uomini come noi o donne nell'altra parte del mondo muoiono di sofferenze e nonostante la loro cattiveria, io immagino i bambini che non hanno colpa alcuna, e pensare che i prodotti della terra sono per i suoi abitanti, per tutti gli abitanti, e ce ne sono alcuni che invece abusano di questo, da prepotenti quali sono, lo sono sempre stati, e decidono di esserne proprietari. Vedete, noi occidentali facciamo tanti sprechi, no? Se riusciamo, perché non ci pensiamo? Perché non c'è una giustizia globale. Come c'è la globalizzazione, dove c'è anche una giustizia globale, questa giustizia globale non c'è. Noi tranquillamente ingrassiamo cani e gatti, uccelli, pappagalli, tutto ciò che abbiamo, e l'altra parte del mondo invece muore di fame. E ognuno giustamente gestisce i propri soldi come meglio crede, io non ho nulla a che ridire su questo e tantomeno criticare nessuno, però soltanto una constatazione, no? Questo veramente ci viene, non dico proibito, ma è il sistema, ma questo non significa che non rimanga un sistema ingiusto, perché mentre la larga parte del mondo muore di fame e dove i più piccoli periscono e patiscono ogni tipo di ingiustizia, noi, nazioni occidentali, siamo grossi e grassi. Sapete quanti bambini soffrono di obesità nei nostri paesi, negli Stati Uniti, ovunque? E qualcuno dirà: ma questo c'entra con lo spirito? C'entra, perché manca l'autocontrollo. La scrittura ci dice che dove c'è lo spirito del Signore, i frutti dello spirito sono anche quello, sono autocontrollo. E se tu ti abbuffi in quel modo, vuol dire che autocontrollo non ce l'hai, no? E le nazioni, vedete, sono ingiuste, dove i più piccoli sono sfruttati, e non possiamo non osservare queste cose. I più piccoli sono sfruttati dalle multinazionali, o peggio, venduti sessualmente dai genitori poveri e senza scrupoli, dove i porci turisti occidentali comprano le loro prestazioni per poco denaro. Possiamo dire che queste cose non siano vere. E leggete bene nella scrittura quanto il Signore è indignato in tutto questo. Allora io dico: no, non giriamoci dall'altra parte, cari fratelli e sorelle. Anche questa mattina non ci giriamo dall'altra parte, poiché Dio vede ogni cosa, ogni ingiustizia, e il vaso è colmo vaso è colmo. Non è possibile che il mondo continui a consumare con questa velocità, a distruggere ogni cosa, e mentre un'altra parte del mondo soffra ogni cosa. Non sono forse tutte creature di Dio, sia di qua che dall'altra parte del mondo? Allora, in pochi giorni il mondo vedete che è stato stravolto, ma non dobbiamo stupirci perché c'è scritto che, l'abbiamo letto prima, e non lo dice solo il Matteo, pestilenze e carestie, no? In tutto il mondo. E in pochi giorni il mondo è stravolto e non è, come dice l'Apostolo Matteo, non è che il principio di dolore, e che cosa dice questo? Sono preannunci per la grande tribolazione. Scusate. Ma Gesù dice che il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quindi non c'è scritto una virgola, uno iota, che è la virgola greca, non si adempirà. Quindi queste cose che stanno per avvenire, queste costrizioni, noi questa mattina, certo che voi siete tutti chiusi in quel computer, io vi vedo chiusi lì, però era più bello vedere la vostra presenza e stare assieme a voi. Questo non è l'inizio che della paurosa attesa di ciò che sta per avvenire al mondo. Capisco che sono, quando ci sono le brutte notizie, nessuno vorrebbe sentirle. Ma certe volte le notizie ci costringono. Nessuno vorrebbe sentire che è morto un caro, che è morto... Nessuno vorrebbe neanche pensarci a questo. Ma certe volte le notizie sono più forti della nostra paura, e con la nostra paura non riusciamo a trattenerle. Quindi noi viviamo in un sistema mondiale, globale, chiamatelo come volete, perverso, che odia la creatura di Dio, perché Satana è il suo vero artefice e l'ispiratore. Quindi stiamo vivendo un inganno dopo l'altro. L'Apostolo Giovanni non dice niente di diverso quando dice: il mondo giace tutto nel maligno. E ancora, sempre questo Apostolo dice: fuggite il male, figlioletti, che potrebbe anche tradursi fuggite le ingiustizie. Ma queste ingiustizie non si possono fuggire solo mentalmente. Ora è importante che queste cose proviamo dolore e disgusto per questo che io sto leggendo, che ho letto fino adesso, per quello che avviene nel mondo, perché dobbiamo pensare, c'è scritto appunto: ama il prossimo tuo come te stesso, e non dobbiamo pensare che questi figli, che siano di un'altra nazione che non conosciamo perché sono poveri, non subiscono delle ingiustizie perché magari sono islamici o perché magari sono non conoscono l'Iddio di Israele, perché c'è scritto anche che la legge è scritta nel cuore delle persone, anche coloro che non hanno conosciuto il Signore, l'Iddio della Bibbia. Gli scritti saranno giudicati in base alla legge che Dio ha scritto nel cuore delle persone che conoscono ciò che è bene e ciò che è male. E meno male che è così, perché Dio non è ingiusto da dimenticare. Tutti, dal primo all'ultimo. Ma sappiamo che il mondo è sotto la gestione dell'uomo, degli uomini. Questa è una delle tragedie. sono senza scrupoli e che non vedono il male. Ora, poiché il secondo comandamento, che è anche simile al primo, c'è scritto: ama il prossimo tuo come te stesso, e c'è scritto ancora che se non ami il fratello tuo che vedi, come fai ad amare Dio che non vedi? Ecco, questo è uno dei segreti. Allora io dico che tante volte che ci siamo lamentati, certe volte per delle stupidaggini, per delle piccole cose, ognuno di noi ha i suoi stress, i suoi mali fisici. E io, quando ho un po' di tosse in più o ogni tanto qualcosa che può non andare, penso sempre che non sono stato in un campo di concentramento e che non sono finito in un forno, che non mi è stata tolta la libertà, che non mi hanno rasato i capelli, che non mi hanno scritto un numero per togliermi il nome. E molti dicono: ma dai, non guardare sempre solo quelle cose, perché alla fine sono le cose che ti rattristano. Invece no, sono le cose che mi rendono più consapevole e che nel momento della difficoltà dico: ma fermi un attimo, io non sono stato torturato in questo modo, no? Allora il senso della giustizia è da mettere in pratica nel momento che il Signore ti chiede di prendere coscienza del disastro a cui siamo giunti. E siamo giunti veramente in un'epoca dove se ti giri, ti giri, dici: dov'è Dio? Ora, poiché ricordiamoci di quel che noi eravamo, noi, molti di noi, e molti ancora lo sono, non hanno ancora compreso il bene primario che avere amore per il prossimo non significa andare a fare il bene per guadagnarsi con le opere la salvezza, non significa certo questo. Diciamoci, parliamoci, cerchiamo quelli che, e ricordiamoci dei valori veri, sapendo mettere in una scaletta e in ordine quali sono i valori veri, quali sono i veri fratelli e sorelle, i valori veri. Cominciamo, il primo valore sappiamo che è di tipo spirituale, che bisogna mettere al primo posto il Signore. Il secondo sono le persone che noi amiamo, che sono a noi le più vicine, e così via via. C'è l'uomo e poi c'è tutto il resto. Quando si dice scaletta si parla di una scaletta di valori. Se noi non riusciamo a distinguere queste cose, abbiamo anche noi, siamo in piena confusione. Ecco. Per cui non si può scambiare il valore di un uomo con chiunque esso sia, chiunque, qualsiasi uomo esso sia, con il valore di una bestia. Oggi ogni perversione è concessa, cari fratelli e sorelle, in un mondo senza freni e senza Dio. Possiamo dire che non è così? Che non è così? Chi è che può dire che non è così? Ogni perversione di ogni genere è concessa. La malattia del peccato è grave, perché poi tu vedi la persona ma non vedi il male che c'è dentro. Non sai ciò che è dentro quella persona. Ricordatevi che non è per la nostra giustizia, ma per la misericordia di Dio che siamo salvati. Dio questo lo ricorda sia a Mosè, al popolo di Israele, lo ricorda anche a noi. Cioè anche nella lettera di Tito questo viene ricordato. Dice: non perché, non è per la vostra giustizia che siete salvati, ma è per la misericordia di Dio. E quindi, se oggi siamo ancora qua ad ascoltare la sua parola, parola ancora oggi ha il potere di illuminarci e di condurci al riparo sotto le sue ali. Le pestilenze sono preannunziate da Gesù stesso. C'è scritto. Capisco che non sempre queste cose, come dicevo prima, possono piacere, questi programmi di cui non si sa quanto queste restrizioni possano durare, non sappiamo quanti di noi possono essere infettati, non sappiamo tante cose e quindi immediatamente dobbiamo cambiare il nostro stile di vita ed essere costretti, come dicevo prima, a non vederci. Ma ciò che maggiormente manca a questo mondo, però, è proprio l'amore. E che cos'è l'amore? È un concetto? No, è un qualcosa che tu hai nel tuo cuore, no? È proprio la considerazione di come tu vedi il mondo, di come vedi gli altri. E poi, sapete, ci sono tante cose di cui si può parlare. L'amore senza la legge di Dio è nulla. È come osservavamo, guardavo ieri, cercando della parola giustizia, sia negli scritti di Mosè, nella legge, che ci ricorda sempre che dobbiamo osservare ciò che è giusto. E mi ricorda che dice di non favorire il povero, perché è povero, e neanche il ricco perché è ricco, perché tu pervertiresti la giustizia di Dio. Ed è scritto così. Allora, che significa? Questo bisogna stare molto attenti a diventare immediatamente buoni, perché noi non siamo buoni, l'unico che è buono è Dio. E essere buoni e quindi scambiare cavoli per capperi o cavoli per qualcos'altro. Perché questo farebbe il modo di pervertire la giustizia. Se c'è una legge di Dio, va osservata, ed è quella di mettere in pratica ciò che è giusto, perché noi dobbiamo, dice, siete luce del mondo, è vero, e allora dobbiamo anche noi, se è vero che siamo figli di Dio, insegnare ciò che è giusto agli altri. E ripeto, non posso chiudere un occhio perché una persona è più ricca, e neanche perché è più povera. Non so se il concetto è chiaro. Ma tutto questo viene esplicato poi, questo amore, non soltanto nel fatto che è un concetto che abbiamo nella nostra testa. Ricordiamoci della parabola del buon samaritano e del fariseo. E voi sapete che un giorno un samaritano andava per la sua strada e trovò un uomo che era stato derubato ed era malconcio, perché era stato malmenato, probabilmente dai briganti, eccetera. E passò un fariseo, che era uno che conosceva tutta la legge, e non lo degnò di uno sguardo, perché era un fariseo. Ma passò un samaritano invece, che sappiamo che i samaritani sono quella parte delle 10 tribù di Israele che nel X secolo a.C., no, nell'VIII, sono state praticamente prese, sempre per disobbedienza, eccetera, e trasferite in Assiria. E voi sapete che sia allora che oggi scambiavano i popoli, capisci? Li facevano per quello che sta succedendo, quello che vuole succedere oggi. Vogliono che diventiamo tutti samaritani in qualche modo, no? Scambiarli, fondere le culture, fondere ogni cosa. Questo è il prodotto per cui ne vengono fuori i samaritani. Però questo samaritano, indipendentemente dal fatto che conoscesse o meno la legge di Dio, lui l'ha messa in pratica, è quello che sto dicendo. L'ha messa in pratica perché quando ha visto questo poveraccio, che era malmenato e buttato per terra, l'ha preso, l'ha curato per quello che poteva, lo ha caricato, l'ha portato in una locale, in un albergo, ha dato dei soldi all'oste, quel che era, ha detto curalo, e poi al mio ritorno, se non ti basta quello che ti darò il resto. Ora, uno conosceva le cose, ma non le ha messe in pratica. Conosceva la legge. Il samaritano, questa legge ormai era svampita, perché è vero che anche loro in origine erano israeliani, ma poi si erano imbastarditi, perché questo era stato fatto. Chi è che ha messo in pratica la parola di Dio? Perché c'è scritto che non chiunque mi dice Signore, Signore, ma chiunque farà la volontà del Padre mio. Questo è quello che il Signore guarda, guarda al cuore, guarda. Guarda al cuore, guarda quello che tu consideri giusto o sbagliato. E questo non è una cosa da poco, cari fratelli e sorelle, questa è una cosa da tanto. Il Signore, per quello dico, sappiamo fare le differenze. Non perché una cosa è nostra, vale più di un uomo, capisci? Un cane non vale più di un uomo, capisci? E dice, ma io non gli metto la museruola. L'altro giorno sono stato lì all'ospedaletti, è passato uno con una veste di cane senza museruola. Ma io, dice, ma che significa? Ma il mio cane, ma il tuo cane, la legge dice che tu devi venire la museruola, no? Ma perché io mi devo spaventare, o mio nipote? Perché tu non puoi mettergli la museruola al tuo cane, perché il cane è tuo e tu violi la legge. E così potremmo continuare. Quindi ricordiamoci di mettere in pratica quello che è l'amore, i valori. Perché devo spaventare il mio prossimo? Anzi, certe volte sono contento perché sembra che ho un'arma in mano, capisci? Perché devo saltare dall'altra parte del marciapiede? Facciamo un esempio. Ma che mondo è questo? Dove ognuno fa quel che gli pare. Ricordiamoci di mettere in pratica la giustizia di Dio. Non la nostra. Non perché il cane è nostro e vale più di un africano. Non è così. Io non la vedo così. Poi ognuno la vede come vuole. Potrei fermarmi qui, ma quindi chi è che ha messo in pratica la parola di Dio? E chi veramente? E ce ne sono tanti, vedete, anche in questi giorni, che non hanno scritto il nome credenti, ma ci sono dei medici, per esempio, che sono rinchiusi in ospedale la mattina e la sera per aiutare il loro prossimo, per non venire in meno ai loro doveri. Poi saranno giudicati per la loro fede, perché è vero che siamo salvati per grazia. Ma solo se la nostra giustizia supera quella dei farisei. Perché Gesù ha detto che se la vostra giustizia non supera quella dei farisei, voi non erediterete il regno dei cieli. E mi pare male, che noi cominciamo ad avere le idee chiare. Non ci dobbiamo offendere, cari fratelli e sorelle. E ti sto dicendo che quella borsa vale meno di quell'altra. La borsa di plastichetta vale più di quella di pelle. Cioè più o meno, vale meno. No, perché è così. No, una vale magari 1.000 euro per tutta una serie, e l'altra... C'è scritto che ci sono vasi per uso nobile e per uso ignobile, no? E allora cosa significa? Che non tutte le cose hanno lo stesso valore. Questo mondo le ha stravolte tutte. Il loro valore, il valore principale è, lo sappiamo, il Dio denaro. Sappiamo che la globalizzazione è l'ultimo impero, l'ultimo regno di cui parla il profeta Daniele, l'ultima bestia, no? Che è diversa da tutte le altre, tutti gli altri regni, perché gli altri regni hanno di tipo politico e questo di tipo economico. E parla di questa bestia che sbrana tutto e ciò che rimane con i denti, qualsiasi cosa, sbrana tutto, tutto, tutto. E noi assistiamo impotenti a tutto ciò che avviene, come in questi giorni abbiamo ascoltato in modo, stiamo vedendo anche l'acquisizione della nostra banca, San Paolo, che sta acquistando, vuole acquistare altre banche, cioè, è sempre successo e sta diventando sempre così, è una cosa vecchia, la conosciamo, ne parliamo da 20 anni di questo fatto, ma questa cosa non si è fermata. E questa cosa è così, è questo mostro che sta divorando ogni cosa e che non ha freni, non ha freni. E il fatto che in questo ingranaggio malefico ci finiamo tutti. E cosa conta più l'essere umano? Quando ti dicono tu paghi solo con moneta digitale o è finita, o non puoi pagare, e potremmo continuare per lungo tempo. Nessuno sa in quale guaio siamo finiti. Parlando con questo fratello che si rende conto di tutte queste cose, mi ha detto solo Dio ci rimane. Solo Dio ci rimane. Allora, è vero che siamo stati salvati per grazia, ma è anche vero che se la nostra giustizia non supera quella dei farisei, non entreremo nel regno dei cieli. E ricordiamoci che queste cose non sono che l'inizio, non sono che l'antipasto, perché nessuno di noi, nessuno, stamattina sentivo, diceva che nessuno sa quanto questa cosa, quanto tempo può durare, nessuno sa nulla. Nessuno sa niente. E quelli che sono guariti possono nuovamente ammalarsi. Non è come quelle malattie che dici sono guarito e adesso mi sono fatto l'anticorpo. Non è così. Non è così. Questo è ancora un ulteriore problema. Però il Signore, il Dio, abbia misericordia di noi, abbia misericordia dei nostri figli, affinché possano conoscerlo, possono cercarlo, perché egli solo, come abbiamo visto prima, è colui che ci può dare refrigerio. Dicevo prima, tutto succede ugualmente a tutti, la stessa sorte attende il giusto e l'empio, il buono e il puro e l'impuro. Così io ho considerato tutto quello, tutto questo nel mio cuore, per cercare di chiarirlo. Questo è Salomone che parla, che i giusti e i saggi e le loro opere sono nelle mani di Dio. I giusti, i saggi e le loro opere sono nelle mani di Dio. E quindi affidiamoci a questo Signore che abbiamo conosciuto, abbiamo imparato negli anni a conoscerlo, solo che uno finché non prende uno schiaffo in faccia non si rende conto. Ora al mondo è arrivato un primo schiaffo, non conosciamo gli altri. Per questo preghiamo, perché c'è scritto, di pregare affinché possiate scampare a tutto questo. No? Vediamo. Gesù dice, in verità vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse in quale vigilia della notte viene il ladro, veglierebbe, non si lascerebbe scassinare la casa, forzare la casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Io vorrei chiudere con queste parole. Pregate affinché non cadiamo in tentazione, ma soprattutto affinché possiamo scampare e il Signore ci guardi da tutto il male che sta avvenendo.